Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Un romanzo di formazione, un romanzo su una ferita, quella di chi cresce in un posto ma si sente di appartenere ad un altro. La ferita anche di chi, per seguire i propri sogni, sente quasi di tradire i genitori. Un romanzo che esplora i conflitti interiori, ma anche i conflitti nati dalla geografia. Parliamo di Il fiore delle illusioni, pubblicato da Feltrinelli e scritto da Giuseppe Catozzella, autore fra l'altro di Non dirmi che hai paura, aveva vinto lo Strega Giovani nel 2014 ed è diventato anche un film. Autore anche di un altro romanzo di cui avevamo parlato qui al Cacciatore di Libri, ossia Italiana, che diventerà presto, in questo caso, una serie TV. In questo nuovo romanzo seguiamo la vita di Francesco, dall'infanzia fino più o meno ai 20 anni. Per 10 mesi all'anno Francesco cresce a Milano con i genitori emigrati dalla Basilicata. Per gli altri 2 mesi passa l'estate al sud, a Monte Aspro, terra d'origine della famiglia. Due mondi completamente diversi e lontanissimi che provocano in Francesco una spaccatura interiore. A Milano vive il tempo dell'obbedienza, delle regole, ma anche la discriminazione dei compagni che lo chiamano terrone. A Monte Aspro vive invece la libertà totale, sperimenta la vita anche grazie all'amatissimo cugino Luciano, considerato da lui insomma una sorta di mito. Questo dunque, dicevamo, è un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo sul ruolo della letteratura, perché Francesco, che sogna di fare lo scrittore, è convinto che i libri possano cambiare il mondo. Giuseppe Catozzella, partiamo proprio dal rapporto che c'è fra Francesco e il cugino Luciano. Francesco lo idolatra, lo vede proprio come il suo mito, come spesso accade durante l'infanzia e l'adolescenza. Che cosa rappresenta per lui il cugino Luciano?
Beh, Luciano è l'altra faccia della vita per lui. Luciano è il cugino che sta al sud, lui invece vive nella periferia milanese, che vive come una costrizione. Luciano sta in mezzo ai suoi animali, alle sue campagne, ai suoi boschi, e per Francesco Luciano è la libertà. E quando incontra Luciano ogni anno, ogni estate, si ricorda di avere un corpo, anche Francesco, si ricorda di respirare, si ricorda che può correre nei boschi, può correre tra i campi, accarezzare le spighe e quindi si ricorda che è vivo.
Ecco, si ricorda sicuramente che è vivo e si trova però, non dico costretto, però si trova a vivere in due mondi completamente diversi, perché quando è a Milano si vergogna anche un po' di ammettere la realtà di Monte Aspro e del sud. Quando è a Monte Aspro si dimentica completamente delle regole, delle cose che deve fare a Milano. In lui c'è una spaccatura profonda, perché non si sente né di un posto né dell'altro, o meglio, vorrebbe aderire totalmente a Monte Aspro, però non può farlo.
Sì, è un romanzo che credo parla anche tanto di identità, della ricerca di un'identità, nel tentativo di necessario e forse impossibile di cercare di rispondere alla domanda chi sono, no? I due protagonisti, Francesco e Luciano, i due cugini che inseguono due sogni opposti, quello che fanno inseguendo i loro sogni forse è anche proprio cercare se stessi. E appunto Francesco, in questa ricerca della sua identità, innanzitutto non si trova a casa sua da nessuna parte, perché è figlio di genitori emigrati dal sud e a Milano si sente in qualche modo straniero. Appunto viene appellato come meridionale, terrone, appena possibile, gli ricordano...
Viene anche picchiato dai compagni
viene
per questo.
Viene anche picchiato, sì, gli ricordano...
Quindi subisce proprio il bullismo.
Sì. Sì, l'ambiente che lo circonda non perde occasione di ricordargli il fatto che lui proviene da un altro posto che è molto diverso da quello in cui si è trovato a nascere e quindi non si sente a casa sua neanche a casa sua a Milano, e quando invece va a Monte Aspro non si sente a casa neanche lì, no?
Si trova proprio in un guado, insomma. Se abbiamo visto che a Milano viene bullizzato dai compagni di classe perché è meridionale, a un certo punto si dice che è l'unico meridionale della sua classe. Qui siamo fra gli anni 80 e 90, insomma, lui passa l'infanzia e l'adolescenza in quel periodo storico. Non è che il sud sia tutto rose e fiori, perché tu metti in evidenza, per esempio, la superstizione di cui è vittima il cugino Luciano. I paesani pensano che Luciano porti male, che porti il malocchio, e questo pesa profondissimamente sulla vita di Luciano.
Molto, lo segnerà. Luciano è il classico personaggio dei piccoli centri, dei piccoli villaggi, dei piccoli paesi, che catalizza le attenzioni dei paesani perché rifiuta in qualche modo di omologarsi, no? Lui è quello che è, non si nasconde, e quindi attorno a lui e alla sua esistenza ruotano molte storie, e queste storie appunto rappresentano nel romanzo, come dire, la costrizione sociale anche che anche Francesco, attraverso suo cugino appunto Luciano, sperimenta al sud. Cioè, se Francesco della vita milanese, diciamo così, della vita della grande città, percepisce anche forse soprattutto il vuoto che c'è, no, dietro questa quella che lui vede come continua rincorsa al successo, al denaro, all'affermazione sociale, a lui di tutto ciò rimane forse un senso di vuoto. Al sud invece percepisce, anche attraverso le vicende del cugino, una sorta di costrizione sociale, no? E quindi in qualche modo appunto non si trova a casa e a suo agio davvero, né da una parte né dall'altra.
Questo è anche un romanzo che parla di sogni. C'è il sogno di Luciano di rimanere attaccato alla terra. Lui, dopo la quinta elementare, vuole coltivare la terra, vuole avere questo rapporto con la terra, vuole creare un'azienda appunto agricola. E c'è il sogno molto diverso invece di Francesco, che vuole fare lo scrittore. Ma a volte, diciamo, cercare di raggiungere i propri sogni vuol dire anche tradire le persone che ci stanno accanto. E infatti tu a un certo punto scrivi: iniziai a scrivere una storia, questo è il punto di vista di Francesco, con l'idea di farne un romanzo. E più scrivevo, più sapevo di tradire i miei genitori, il loro progetto per me. Non erano emigrati per generare uno spiantato. Ecco, questo è un altro tema forte di questo romanzo, perché insomma il sogno di Francesco è considerato quasi appunto un'illusione.
Eh sì, è proprio attraverso appunto, diciamo, la seduzione delle parole, la seduzione dei libri, la sua ambizione di farlo scrittore, passa in qualche modo, no, il rapporto di eredità che c'è tra le due generazioni, cioè tra suo padre e lui.
Il padre che aveva iniziato a vendere rose a Milano e poi aveva fatto, diciamo, la sua carriera, era diventato alla fine proprietario di una concessionaria di auto, quindi aveva fatto la sua scalata.
Sì,
ma ha fatto puramente economica, diciamo, pratica.
Esatto, ha fatto quello che in qualche modo la sua generazione più facilmente gli poteva consentire di fare, cioè si trattava di strapparci per la prima volta appunto dalla povertà. Venivamo dalla guerra, dalla seconda guerra, dal fascismo, si trattava di costruire un paese, dunque innanzitutto di affermarsi materialmente in un contesto in cui c'erano le condizioni per farlo, perché naturalmente l'economia cresceva a due cifre ogni anno, insomma si trattava proprio di costruire. E quindi in qualche modo, no, i sogni appunto, i sogni legati invece alla cultura, al mondo immateriale, erano forse un po' visti, perlomeno dal padre di Francesco, come illusioni, no? E allora il padre continuamente lo mette in guardia, gli dice: stai più legato alla materia, no? Stai più legato alla materia, perché le parole, i libri, i romanzi, a cui anche lui era affezionato, il padre da giovane, guarda che possono essere chimere, sono pericolosi, no? Perché ciò che esiste veramente, ciò che conta veramente, è ciò che si vede, è la materia, è il denaro, è l'affermazione materiale. Se tu cerchi qualcos'altro, stai sbagliando. Qui c'è proprio il tema appunto del sogno, no? Del fatto di quanto costi in generale e in Italia perseguire e inseguire il proprio sogno. Di quanto coraggio costi, perché appunto inseguire un sogno, probabilmente così lo è per Francesco e anche per Luciano, è sempre tradire le aspettative di qualcuno. è sempre tradire le aspettative di qualcuno e soprattutto delle persone che amiamo di più, delle persone che ci amano di più, che non sono quello che siamo noi, no? E il padre di Francesco non è Francesco, per cui per lui desidera qualcosa che invece Francesco non desidera. E quindi sì, c'è proprio questa cosa, il fatto che per qualche modo per cercare chi è deve tradire le sue origini e quindi in qualche modo anche se stesso.
Francesco è convinto che i libri possano cambiare la vita, possano cambiare il mondo. E a questo proposito ricordo appunto il tuo romanzo Non dirmi che hai paura, diventato anche un film, in cui raccontavi la storia di Samia, una storia vera, questa ragazza che era partita dalla Somalia per poter raggiungere l'Italia, poi sarebbe voluta andare in altri paesi, ma morì nel Mediterraneo. Ecco, secondo te quel romanzo ha cambiato qualcosa nella testa dei lettori e delle lettrici?
Sì, lo posso dire diciamo con consapevolezza, essendo passati 10 anni dalla sua pubblicazione. Quel romanzo che noi presentammo insieme, sì, a Milano 10 anni fa, e da allora è stato pubblicato in più di 40 paesi e ha fatto veramente accadere delle cose. Ha davvero aperto gli occhi a tantissime persone, è stato letto da centinaia di migliaia di persone, ha davvero aperto gli occhi a tantissime persone in tanti modi diversi, ha proprio cambiato, e questo lo so perché i lettori me lo dicono, me lo scrivono, non hanno mai smesso di farlo. È un romanzo tuttora che è stato letto insomma per 10 anni e tuttora lo è dentro le scuole, per cui anche i ragazzi me lo dicono, che proprio ha in certi casi cambiato la consapevolezza su quello che noi occidentali siamo abituati a considerare l'altro, cioè a disumanizzarlo, no? L'altro è colui che viene a casa nostra in qualche modo, colui che proviene dal Medio Oriente, dall'Africa, colui che è di religione musulmana, no? Quello che tradizionalmente, storicamente abbiamo considerato l'altro e quindi disumanizzato e quindi inferiore. Che è il modo con cui riusciamo a non sentirci in colpa di fronte al fatto che il Mediterraneo è il più grande cimitero del mondo, è uno dei più grandi della storia. E tutto questo passa appunto attraverso un processo di disumanizzazione in cui noi uomini siamo molto bravi, e invece quel romanzo ha fatto diventare appunto l'altro una persona. Molto semplicemente, e quindi ha ribaltato il punto di vista, sì, e quindi di conseguenza un po' effettivamente ha cambiato il modo di vedere le cose.
Grazie a Giuseppe Catozzella, ora in libreria con Il fiore delle illusioni, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
Grazie a te, Alessandra.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Il pubblico ministero Manrico Spinori, soprannominato il Contino per le sue origini aristocratiche, è protagonista di alcuni gialli di Giancarlo De Cataldo, l'autore fra l'altro di romanzo criminale ispirato alle vicende della Banda della Magliana, dal quale erano stati tratti anche un film e una serie TV. Dal 2020 Giancarlo De Cataldo, ex magistrato, ha dato vita al personaggio di Manrico Spinori, ora protagonista di Il bacio del calabrone, pubblicato da Einaudi. Appassionato di opera lirica, sensibile al fascino femminile, molto legato alla madre Elena, deve affrontare uno strano caso. Diciamo strano perché inizialmente non si sa neanche se il caso ci sia o meno. Questo è quello che accade. Il capo di una casa di moda, Tito Cannelli, muore durante una cena alla quale è presente anche lo stesso Spinori. Molto probabilmente muore per una reazione allergica, forse causata da una puntura di insetto. Ma che cosa succede? Succede che sui social compare un video in cui Cannelli litiga con lo stilista della Maison, Lorenzo Righi, che lo aveva anche minacciato di morte. Quindi a questo punto il PM Spinori è quasi costretto a indagare insieme alla sua squadra. Una squadra che è tutta al femminile. E in questa sua indagine verrà in qualche modo anche supportato da una giornalista di moda, Vera Grant, che l'ha totalmente stregato proprio a quella cena. Partiamo proprio dal personaggio di Manrico Spinori. Chi è? Come te lo sei immaginato?
Me lo sono immaginato come Marcello Mastroianni tanti anni fa nel Bell'Antonio, per esempio, cioè un uomo bello, elegante, gentile, sommesso e ironico nello stesso tempo, molto diverso dalle esibizioni muscolari di tanti eroi del contemporaneo, elegante, di origine aristocratica, un po', come dire, lontano dal mondo contemporaneo. Infatti lui non è nei social, è un grande appassionato di opera lirica. È un po' come piacerebbe a me diventare col tempo, anche se, ahimè, il tempo passa troppo velocemente.
E dicevamo anche all'inizio che lui è molto sensibile al fascino femminile, insomma. Ha una squadra di lavoro tutta al femminile, ma questo è un conto. Però proprio lui adora le donne, adora alcuni particolari. A un certo punto del romanzo tu scrivi: adora la risata femminile. In che modo appunto si rapporta alle
donne?
Lui
adora la risata, specialmente se quelle risate basse di gola, molto profonde, che fanno sentire diaframma, no? E che ti mettono veramente in contatto con l'animo di un'altra persona. Poi gli piacciono, insomma, adora il lobo auricolare, cioè le orecchie lunghe, il collo alto, ha un sacco di preferenze. In questo senso si trova molto bene, molto a suo agio con le donne, perché è un uomo gentile, non ha neanche bisogno di essere un grande corteggiatore, un seduttore suo malgrado, io dico. Forse dipenderà dalla sua incapacità sostanziale di condurre una relazione a lungo. Per un motivo o per l'altro viene sempre lasciato. Forse perché non è abbastanza deciso, o forse perché in fondo anche a lui questo volare di fiore in fiore non dispiace affatto.
Infatti tu a un certo punto del romanzo scrivi: lui era condannato ad oscillare in eterno fra la voglia di un caldo abbraccio e una spasmodica voglia di fuga.
Questo è molto, molto nel personaggio. L'idea dell'istinto di fuga è di quando non ti senti perfettamente a tuo agio in nessuna situazione, anche se sei in grado di padroneggiare tutte queste situazioni. È una benedizione perché sai stare bene da solo con te stesso, quindi non sei uno che graffia i muri con le unghie per la solitudine, però è anche un limite, perché dopo un po' la presenza degli altri, di tutti gli altri, diventa ingombrante e allora desideri ripiegarti su te stesso. In questo Marico Spinori è un eroe un po' crepuscolare, un po' romantico, ha lo spleen, ogni tanto si ammala di questo spleen e deve scomparire.
L'incontro con Vera Grant a questa cena dove muore questo capo di questa maison di moda è fantastico, perché lui proprio rimane folgorato da questa donna, che però gli sa tener testa.
Non esiste nessuna relazione di Manrico che non sia con delle donne forti, forti, toste addirittura le potremmo definire, perché altrimenti non proverebbe il minimo interesse, ma forse addirittura farebbe del male in una relazione sbilanciata, cioè una relazione con una persona adorante dopo un po' tirerebbe fuori il peggio, come io credo che succeda a molti di noi. Cioè abbiamo bisogno di tenere testa e abbiamo bisogno di essere sempre su un piano sostanziale di parità, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, quello che sia, purché funzioni, ma su un piano di parità.
Dovrà ovviamente indagare nel mondo della moda, perché insomma succederanno altre cose che si scoprono leggendo il romanzo. In questo Vera Grant gli sarà d'aiuto, perché è lei che insomma conosce il mondo della moda. Mi ha fatto molto divertire per esempio quando si sottolinea la differenza fra creativo e stilista, perché noi sorridiamo, ma effettivamente è una cosa seria.
Ci sono alcuni amici che lavorano nel mondo della moda che ormai quando mi vedono scappano, perché io li ho torturati per alcuni
per
mesi,
avere i dettagli.
Per avere i dettagli. Il discorso dello stilista e del creativo me l'ha fatto Stefano Canulli, che negli anni 90 è stato un creativo di Thierry Mugler, e mi ha spiegato molto chiaramente la differenza che c'è, che è un po' quella che c'è tra un artigiano e un artista, se vogliamo, no? O tra un genio e un talento. E questo mi ha aiutato molto a conquistare un certo rispetto nei confronti del mondo della moda, cioè non considerarlo soltanto quel mondo che ti inganna come se fosse una forma di colonialismo, per cui mettono una firma su uno straccetto e tu svuoti il portafoglio. C'è qualcosa di molto più profondo e di ambiguo dentro il mondo della moda, e questo ho cercato di raccontare.
C'è sempre in questo romanzo una certa ironia. Per esempio, penso a quando si cita il sito scandalistico Ndo Spio Spio, che ne ricorda vagamente uno che esiste sul serio, oppure il programma TV Giù la maschera, che addirittura pretende di influenzare le indagini. E c'è una frase stupenda, a un certo punto c'è un personaggio che cita la serie TV Suburra, guarda caso, di Giancarlo De Cataldo, e dice: "Ah, l'ho trovata troppo violenta e inverosimile." Simile. Ecco, quanto ti sei divertito a, come dire, stuzzicare un po' questi aspetti?
Beh, allora io dissemino di graffi metalinguistici tutte le mie cose, quindi non è la prima. Ci sono, in passato ho scritto cose in cui c'erano dei personaggi che vomitavano torrenti di ingiurie sul romanzo criminale. Mi diverto, insomma, è una cosa che mi diverte. L'ironia mi appartiene come cifra narrativa. Per quanto riguarda i due siti, allora, Giù la maschera sono cattivi, perché pretendono di fare giustizia al posto dei giudici. Ndo Spio Spio è chiaramente insomma ricalcato su Dago Spia, perché io conosco insomma da mezzo secolo Roberto D'Agostino, che avevamo anche dei trascorsi radiofonici in comune, e a un certo punto lui se n'è accorto e mi ha anche dedicato un pezzo su Dago, e poi mi ha ringraziato, perché dice anche la snobbissima casa editrice Einaudi si è accorta del nostro piccolo sito. Ma in realtà lo studio dei titoli di Dago Spia è assolutamente fondamentale per fare dell'umorismo serio in questo paese.
Tornando invece alle donne, insomma, di Manrico Spinori, la madre Elena. La madre Elena è il suo mito. Lui ce l'ha sempre presente, il suo punto di riferimento. C'è un certo punto nel romanzo dove lei gli dà una lezione di aristocraticità, dove gli dice sostanzialmente: fatti una bella corazza, non promettere troppo, non lasciare intravedere qualità eccessive, sii parsimonioso di te stesso. Una donna straordinaria verso la quale lui veramente ha una sorta di mitizzazione quasi.
Allora, intanto è italiano, e come sapete noi maschi italiani per la mamma abbiamo una venerazione che soltanto le madri ebree di Woody Allen possono stare al pari con il rapporto che ha un maschio, soprattutto meridionale, con la mamma. Quindi questo è profondamente autobiografico, no? Profondamente, che rivela poi un tessuto occultamente matriarcale delle nostre società, specialmente delle società meridionali, appunto. Poi quel consiglio, in realtà io ho messo in bocca a mia madre un consiglio che mi è venuto da un amico che è un vero aristocratico. Io ogni tanto gli chiedo consiglio, gli dico: ma secondo te questo Manrico com'è? E lui, che è un vero principe, mi ha risposto: è un po' troppo democratico per i miei gusti, bisogna che lo fai un pochettino più cattivello.
Comunque il lapsus, hai detto ho messo in bocca a mia madre, in realtà è la madre del personaggio.
Ah beh, certamente.
E quindi è un lapsus freudiano al 100%.
Come facciamo a dire che è un lapsus e non una cosa voluta per essere sottolineata come lapsus?
Ah, questa hai ragione, questa è molto sottile. Giancarlo De Cataldo, sappiamo naturalmente che tu hai un passato da magistrato. Quanto la tua esperienza in quel primo lavoro, in quella prima attività, ha influenzato e influenza ancora la scrittura dei tuoi romanzi?
Beh, questa è molto influenzata, perché qui ci sono, in ogni romanzo di questa saga di Manrico c'è un po' una penetrazione nel mondo giudiziario, sia nelle dietro le quinte, cioè quando si fa un'inchiesta, che nel dibattimento. E Manrico mi dà anche la possibilità di dire qualcosa su quel mondo con un tono leggero, perché la leggerezza, diciamo, proprio la cifra narrativa di queste storie, che magari in un saggio o in un dibattito avrei detto con maggiore pesantezza, ecco. Però insomma c'è molta influenza, sì.
Prima ho citato romanzo criminale perché quando si parla di, naturalmente, Giancarlo De Cataldo viene subito in mente il romanzo, ma poi anche il film e la serie TV. Ricordiamo che tu sei nato inizialmente come sceneggiatore TV, oltre che come magistrato, e poi anche come scrittore. Che legame hai oggi con quel mondo romanzo criminale?
Non l'ho mai abbandonato del tutto, perché per esempio mentre scrivevo la serie di Manrico ho scritto La Svedese, che è del 2021, che è un romanzo su un punto della criminalità romana di oggi. No, è un mondo che ovviamente è profondamente cambiato, nel senso che manca una componente che era fondamentale negli anni 70, che era quella componente politica della Guerra Fredda, per cui anche una banda criminale diventava interessante in funzione apertamente politica, quindi manca anche l'epica di quella stagione. Bisogna cercare di capire dove sta la nuova epica e ricostruirla. Di certo, passati gli anni, non è passata la criminalità e nemmeno la grossa criminalità, soprattutto a Roma. Ci tornerò prima o poi.
È una promessa?
Direi di sì.
E che rapporto tu hai con quel romanzo oggi?
Gli devo tantissimo. Per esempio, gli devo la serenità di uno che voleva fare lo scrittore da ragazzo e ci è riuscito.
Grazie a Giancarlo De Cataldo, ora in libreria con Il bacio del calabrone, un caso per Manrico Spinori, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in versione più estesa in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Illa. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.